tried to get you all alone. It shouldn't be this hard when everybody's gone. And I said, hey,
hey,
you, me, talk now. This little town has had its day. The more things change, the more it still stays the same. And I said, hey,
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 you, me, talk now.
Buonasera o buongiorno. Dipende dal fuso orario in cui trovate. Avete presente Solo con l'anima mia, Tu dimmi un cuore ce l'hai e tante altre canzoni? Bene, stasera a parlare con noi c'è l'autore e l'interprete, Marco Armani. Ciao Marco.
Eccoci qui. Ciao a tutti. Ciao a tutti, ben trovati.
Ben trovato a te. E come stai, per prima cosa?
Bene, bene, bene. Nonostante il periodo non sia nuovamente uno dei migliori, perché insomma con i contagi a ripresa siamo un pelino preoccupati, un po' tutti, nonostante i vaccini, nonostante tutte le precauzioni che si prendono. Quindi questo significa che purtroppo la situazione non è ancora del tutto finita, anzi dobbiamo conviverci in qualche modo, pur rimanendo sempre partecipi, senza passare mai la guardia, perché purtroppo questo virus è molto molto contagioso, quindi dobbiamo un po' conviverci, ma con la speranza di non beccarlo, insomma, in qualche modo.
Senti, ti faccio una domanda che apparentemente non c'entra nulla.
Sì.
Però agli artisti la faccio volentieri. Senti, questa è la società della comunicazione. Tu che cosa cerchi di comunicare con le tue canzoni?
Beh, questa è una bellissima domanda, perché io faccio questo tipo di lavoro da tanti anni, perché credo che sia un mezzo molto importante appunto per comunicare quello che noi viviamo, quello che noi assorbiamo dalla società, quello che noi intendiamo comunicare. Ecco, io attraverso la mia voce, le mie canzoni, voglio comunicare non tanto un messaggio linguistico, che è importante, ha la sua importanza, ma quanto un linguaggio di energia, di far stare bene chi ascolta, in qualche modo comunicare non uno stato di irrequietezza, ma mi dicono spesso che le mie canzoni sono un po' terapeutiche, quindi in qualche modo aiutano anche a rilassare, non proprio dormire, ma a rilassare, proprio perché ho probabilmente un timbro di voce che tende a questo, a far rilassare chi ascolta. Quindi inconsciamente, voglio dire, inconsapevolmente, ho sempre fatto questo mestiere per questo, per portare in qualche modo benessere a chi ci ascolta, a chi mi ascolta.
Senti, che memoria hai del brano dei tuoi inizi? Domani si intitolava.
Beh, Domani è un brano importantissimo, perché è stato il mio primo brano inciso nell'82, primo 45 giri. All'epoca c'erano i 45 giri, che erano quei dischetti in vinile, sì, piccolissimi, sì. Giusto per chi...
Fronte retro, affacciata,
che avevano due canzoni, una da una parte e una dall'altra, c'era il lato A e il lato B. E quindi Domani è stata la mia prima canzone, discograficamente parlando, che mi rese partecipe di una fortunata trasmissione. Domenica In vinsi, sì, per 4 volte la puntata, ed ebbi una sorta di passepartout per poi l'anno prossimo andare a Sanremo. Ma ebbi la possibilità di cantare anche questa canzone, ne parlavamo in privato, ad una manifestazione fatta qui a Bari, che si chiamava Azzurro, degli anni 80, nell'82 fecero solo un paio di edizioni, ma fu una cosa molto bella perché cantare insieme a Elton John, a Frankie Goes to Hollywood, a tantissimi altri non italiani, oltre a molti, canta Riccardo Gocciante, tanti altri italiani famosissimi, e io ero fra questi, era per me un grandissimo onore. E quindi una canzone arrivata dopo 4-5 anni di ricerca, di provini fatti, anche se molto giovane, voglio dire, avevo 21 anni, 22 anni, però erano già 4 anni che ci provavo in qualche modo. E sono molto legato perché, nonostante avessi quei 20 anni dell'epoca, il tema era un tema importante, quello del domani, di questo domani incerto già da allora, ma con la speranza nell'amore di ritrovarsi.
Senti, tu hai parlato di quella Domenica Inn, fu una Domenica Inn ricca, di, se non sbaglio, di talenti, non solo tu, c'era Fraciolfoli,
c'era Mario Castelnuovo, c'era Marco Ferradini, ce ne sono stati diversi, insomma, che da quella gara canora, insomma, poi uscirono. Alessio Colombini,
sì, certo. Senti, domanda tecnica,
sì.
O forse no. Per te conta di più l'ispirazione o il lavoro in studio?
No, bisogna essere sempre ispirati da qualcosa o qualcuno per scrivere, perché alle volte puoi fare degli esperimenti, come spesso succedono anche degli esperimenti, dati da un loop, dati da un giro armonico, dati da una chitarra già loopata, da un suono. Può capitare anche questo, però generalmente le canzoni scritte, soprattutto anni fa, venivano fuori da ispirazioni, di storie, di giri armonici, in qualche modo, di melodie, insomma.
Volete tenervi aggiornati sul mondo di Allora di Amadeus? Cliccate su www.alloradiamadeus.it. Senti, io ho amato molto le canzoni che citavo prima nella presentazione, Solo con l'anima mia, Tu dimmi un cuore ce l'hai. Come sono nate?
Beh, Solo con l'anima mia è nata nell'84, e dopo aver fatto il mio primo festival nell'83 con E la vita, una canzone scritta da me e mio fratello Paolo, come Domani, come Uno sull'altro, come Tu dimmi un cuore ce l'hai. E questa canzone nacque proprio perché Ron, che scrisse la musica, e Luca Carboni, che scrisse il testo, mi chiamò dopo appunto il primo festival mio di Sanremo, facendomi i complimenti a casa. Non c'erano ancora i telefonini, c'erano i vecchi telefoni, e ebbe il numero di telefono, non so da chi, forse dalla casa discografica, e mi chiamò direttamente. Io fui sorpresissimo da questa cosa, e lui, facendomi i complimenti, mi disse: mi piacerebbe tantissimo scrivere per te, anzi, avrei una canzone che ti vorrei far ascoltare, perché la sento proprio nelle tue corde. Inizialmente quella canzone non mi fece impazzire, però facemmo il provino, e facendo il provino riuscii a farla mia, e quindi proprio a sentirla mia. Mi ricordo che Carboni non aveva ancora fatto il suo primo album ed era soltanto un autore di testi, quindi era un ragazzo più giovane, un po' più giovane di me. E quella canzone arrivò seconda a Sanremo dietro Ramazzotti, che arrivò primo con Terra Promessa nell'84.
Certo. E Tu dimmi un cuore ce l'hai?
L'anno dopo, da Big, sì, ero ancora nelle nuove proposte, mentre l'anno dopo fui promosso a Big, dopo 2 anni sanremesi, e arrivai con questa canzone, Tu dimmi un cuore ce l'hai, scritta nuovamente da me e mio fratello Paolo. Ed è un po' la canzone che in qualche modo mi si ricorda, insomma, fa in modo che la gente si ricordi di me soprattutto per questa canzone, poi magari si ricorda anche delle altre. Ed è stato un brano che ebbe un buon successo e soprattutto molta popolarità.
Senti, l'hai detto tu, hai collaborato con Ron, con Luca Carboni.
Ma, con Red Canzian, che produsse appunto tutto l'album che conteneva Tu dimmi un cuore ce l'hai, che si intitolava Le cose che vanno lontano. Quindi ebbi la possibilità di collaborare anche con Negrini, con Valerio Negrini, il loro autore di testi. Sì, quindi sì. Poi insomma...
Sbaglio o anche con Pasquale Pannella?
Sì, appunto, ho avuto l'onore di lavorare anche con il grandissimo Pasquale Pannella, un autore di testi straordinario, originalissimo, che io lo chiamo il funambolo delle parole, proprio perché come sa usare
anch'io,
le parole
anch'io.
Le canzoni è veramente unico. E ho fatto con lui 3 album, quindi ho avuto la fortuna di lavorare con lui dopo Tu dimmi cuore ce l'hai e sperimentare con questo autore straordinario, canzoni che però non sono state popolari come quelle sanremesi, ma che hanno abbracciato un altro tipo di pubblico, un pubblico un po' più di nicchia, che però in qualche modo ha apprezzato questo tentativo, questo sperimentare e non adagiarsi negli allori, insomma, sugli allori precedenti.
Volevo ricordarvi che se voi girate il mercato dei podcast non ne troverete di uguali. Senti, hai detto la voce prima. Quanto curi la tua voce, che è così particolare, originale? Quanto è estesa? Perché io me lo sono sempre mandato.
Beh, naturalmente quando ero più giovane era un po' più estesa perché riuscivo a prendere il do
di petto, due sopracentrale,
il famoso do di petto, sì. E questo insomma era una cosa naturale perché sin da bambino avevo una voce piuttosto estesa e anche potente. Poi naturalmente con l'età si continua a studiare perché io non smetto mai, mi alleno quasi ogni giorno e quindi in qualche modo ci sono degli esercizi. Poi con il passare degli anni ho notato di avere su una corda vocale un sulcus, che è un solco congenito che ti dà quel graffio nella voce, quella leggera raucedine che ha bisogno naturalmente di cura, perché se no può prendere sopravvento e la voce ti diventa molto roca. Quindi studio anche per questo, però è anche una caratteristica.
Senti, tu hai partecipato non a uno, ma a 2 talent, se non sbaglio.
Sì, bravo.
Sì. Che esperienze sono state, sia ora o mai più? Ma mi incuriosisce di più Music Farm. Guarda,
anche a me, perché Music Farm era proprio un reality vero, mentre ora o mai più era una sorta di talent reality, però insomma non si stava fuori, era una sorta ora o mai più, era una sorta di varietà con dei cantanti del passato che si rimettevano in gioco. Mentre Music Farm è stato un vero e proprio reality italiano, fecero 3 edizioni di questo format, completamente italiano, ispirato, cioè scritto proprio da italiani, ed era una sorta appunto di beauty farm dove questi cantanti, tra virgolette, un po' del passato si rimettevano in gioco e si rimettevano anche in forma, quindi dovevano fare ginnastica, dovevano mangiare bene, dovevano essere in forma per ritornare a rimettersi in gioco e ad avere anche un certo successo. Ed è stata un'esperienza bellissima perché non solo mi ha dato la possibilità di confrontarmi con altri 12 o 13 artisti del passato importantissimi, ma anche di conoscerli a livello proprio spirituale, a livello morale in qualche modo, non soltanto artistico.
Invece ora sei protagonista alternandoti con Memore Migi a oggi a sì. un altro giorno. Io ti vedo in gran forma quando ti vedo.
sì, grazie.
Che aria si respira?
Bravo, mi hai fatto una bellissima domanda. Io sono andato in punta di piedi in questa trasmissione perché amo molto rimettermi in gioco, sperimentare. Non per niente, tutte queste trasmissioni a cui ho partecipato, tantissime altre con apparizioni singole, ma appunto come Music Farm o come Ora Mai Più, sono state sempre le prime edizioni, proprio perché amo le sfide, amo anche il pericolo, amo rimettermi in gioco, amo non riscrivere, non rifare la stessa cosa. E quindi quando mi si presentano delle occasioni le vivo con grande umiltà e con la voglia di farlo. Ed è successo anche con Oggi è un altro giorno, perché un giorno appunto mi chiamò questo produttore, Pasquale Mammaro, quale mi disse che c'era veramente da sostituire, perché c'era Memore Migi, il grandissimo Memore Migi che io ho conosciuto, ho avuto modo di conoscerlo tantissimi anni fa a Milano, bravissima persona, oltre che ottimo autore, e c'era appunto la possibilità di sostituirlo perché lui era in quarantena. Io al momento, perché mi chiamarono alle 9 del mattino, non me la sono sentita di partire subito e andare in trasmissione, però dal giorno dopo io fui disponibilissimo e ho cominciato con le prime due puntate. Poi naturalmente lui è ritornato in trasmissione la settimana dopo e hanno continuato ad invitarmi il venerdì praticamente, dove appunto nella giornata del venerdì lui invece non è in trasmissione. E di solito chiamavano altri pianisti, cantanti ad alternarsi. Invece per il sottoscritto, voglio dire, alla fine sono piaciuto, insomma, mi sono molto divertito e soprattutto si respira un'aria molto familiare, molto, molto tranquilla, molto rilassante, perché lei, Serena, è un peperino, però è una persona molto sensibile e allo stesso tempo che in qualche modo dà il giusto merito a chi forse lo merita. In qualche modo io, ripeto, non potevo e né volevo fare il Memore Migi secondo, perché lui è più uno showman, è più, voglio dire, un presentatore bravissimo. A me riesce molto meno tutto questo. Mentre io ho portato la mia professionalità, il mio sapere essere una sorta di jukebox vivente per quanto riguarda le canzoni italiane soprattutto, e quindi mettermi a disposizione per accompagnare e anche cantare insieme a degli ospiti che arrivano.
Ma poi c'è... Scaricate.
Poi ci sono state 3 anni fa anche, 4 anni fa anche, le sigle di Teke Teke Te, quella famosa trasmissione che ho arrangiato, 83 sigle con il testo di Teke Teke Te. Insomma, un'altra esperienza incredibile, perché arrangiare 83 canzoni e accorparle in un minuto non è una cosa facilissima. Però mi ci sono buttato con l'unico testo di Teke Teke Te, sempre dall'idea geniale di Pasquale Panella.
E qual è il percorso che ti porterà al tuo prossimo disco?
Ma io non ho percorsi stabiliti oggi come oggi a priori, proprio perché non avendo un contratto discografico, non avendo scadenze, sono piuttosto libero, come è successo per questa canzone di Natale che ho fatto uscire 2 giorni fa sul web, ho fatto uscire su Facebook, su Instagram, sui social in generale, senza avere un'etichetta, senza avere una casa discografica, giusto per il gusto di donare una canzone di Natale, una cosa che non avevo mai fatto in vita mia, ai miei fan, a coloro che mi seguono e che spesso mi dicevano: ma quando un pezzo nuovo? Quando un pezzo nuovo? Io di pezzi nuovi ne ho tantissimi, però effettivamente o si mettono in rete per uno scopo, per una divulgazione importante, con un'etichetta importante che ti possa promozionare, se no vale la pena soltanto metterli sul web senza alcuna aspettativa, senza farli pagare, senza nulla, regalando alla gente una canzone, e poi magari, se dovesse piacere a qualcuno, gli autori siamo sempre noi, io e Maurizio Festuccio, se la canzone dovesse piacere per un Natale prossimo o per qualsiasi altra cosa, la canzone è di tutti, può sempre essere divulgata in qualche modo.
Senti, tu hai una formazione anche classica, se non sbaglio. Sì. E quanto è contata la tua formazione classica per fare il cantante e il pianista di musica leggera?
Ah sì, abbastanza. Non sono diplomato in pianoforte, ma ho studiato un po' di anni pianoforte al conservatorio, però sono diplomato in solfeggio, e una cosa che non amavo tantissimo.
Nemmeno io.
Il setticlavio e tutto il resto. Però ero... riuscivo a far distrarre la mia professoressa di pianoforte, perché molto spesso da suonare Mozart o suonare Scarlatti suonavamo i Beatles, e quindi dicevo: professoressa, ma c'è questo pezzo di Paul McCartney? No Marco, bisogna suonare, ma fammelo sentire, dicevo, e alla fine voleva sentire il pezzo di Paul McCartney. Quindi sono stato sempre contagiato dalla musica leggera, dalla musica pop, e quindi in qualche modo questo mi ha condizionato per la formazione un po' classica che mi stava dando invece il conservatorio. Però diciamo che è servita a fare le scale, imparare un po' di brani classici per la diteggiatura, per tante altre cose, e poi naturalmente ascoltare tanti dischi per quanto riguarda la musica pop.
E infine, quali sono i tuoi progetti futuri?
Ma come dicevo prima, sai, si vive un po' con un minimo di progettualità. I sogni nel cassetto, naturalmente, quelli non ce li deve togliere assolutamente nessuno. Però dobbiamo essere consapevoli che sono tempi molto difficili per chi non ha più 20 anni e per chi vuole fare ancora questo tipo di lavoro. Io ho scritto, ho fatto anche l'autore, ho scritto per Morandi, ho scritto per Tosca, ho scritto adesso qualche altra persona, adesso non mi viene in questo momento, però mi piacerebbe continuare a fare l'autore, anche a scrivere le cose mie, cantarle, ma soprattutto un sogno nel cassetto che ho e spero di poterlo realizzare è fare delle musiche da film, fare delle colonne sonore. Piacerebbe molto sperimentare questo lato che non ho mai sperimentato.
Bene, Marco Antonio ti chiami, no?
Sì, Marco Antonio, sì, Marco virgola Antonio.
Marco virgola Antonio, grazie.
Grazie a te, ti auguro un buon Natale, auguro a tutti gli ascoltatori un buon Natale e speriamo veramente che piano piano si possa tornare alla normalità. Dobbiamo ancora soffrire un po', però ce la faremo, dai. Grazie a voi. Ciao.
Buonasera, buongiorno. Avete ascoltato un podcast di Allora di Amadeus. Alla prossima occasione.